Caro pellegrino, il Signore ti dia pace. Con la tappa odierna concluderai la prima parte del Cammino dei Cappuccini. Arriverai a Camerino, che rappresenta il centro di questo cammino, poiché fu nella cittadina dell'antico Ducato dei Davarano che accaddero gli ultimi decisivi eventi che portarono alla nascita dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Qui nel 1527 giunsero i fratelli Ludovico e Raffaele. Qui fecero servizio agli appestati e ai moribondi. Qui conobbero la duchessa Caterina Cibo, che fu ammirata delle loro gesta. E da qui partirono in compagnia di lei per ricevere a Viterbo, da Papa Clemente VII, la bolla Religionis Zelus del 3 luglio 1528. Che sancì ufficialmente la nascita del nuovo ordine. Qui ebbero i primi luoghi in cui abitare, nella zona di Arcofiato prima e di Colmenzone poi, e infine, come dono della duchessa, ricevettero l'ospizio di Rena Cavata, che a quel tempo fungeva da luogo di ospitalità ai pellegrini, e che oggi rappresenta il primo convento al mondo dei frati cappuccini. Sia dunque ricco di gioie il tuo cammino di oggi, caro pellegrino, perché ti permetterà di giungere nel cuore stesso dell'Ordine dei Cappuccini. E quale argomento migliore della gioia potrei trattare con te in questo nuovo giorno? Infatti, i nostri due fratelli, tornati da Viterbo a Camerino con la bolla in mano, che finalmente li ripagava di tutti i loro sforzi e dei pericoli affrontati, erano ricolmi di un'allegrezza interiore che ora gustavano in un clima di sicurezza ritrovata. Fra Ludovico nascondeva la bolla in una tasca cucita internamente nell'abito all'altezza del petto. Ed è facile immaginare con quanta cura custodisse la preziosa reliquia. Ogni tanto, come a sincerarsi di aver con sé la pergamena, la sfiorava con la mano e quel tocco bastava a rassicurare il suo cuore. Volgendosi al fratello Raffaele, che lo guardava con occhi ridenti e soddisfatti, prese a dire: «Fratello mio, sia lode al Signore che ha esaudito le nostre preghiere. Tutte le peripezie che abbiamo attraversato, gli ostacoli e le contrarietà di questi ultimi anni non hanno potuto intralciare l'opera di Dio. Ecco la vita che abbiamo sognato, ora possiamo viverla con la benedizione del Papa e della Chiesa intera». Disse fra Raffaele: «Sia benedetto il Signore che ha sostenuto i nostri passi e ha aperto per noi una strada tra i rovi quando ogni via sembrava sbarrata. Lui stesso ha portato a compimento l'opera che aveva iniziato da quando seminò nei nostri cuori il desiderio di tornare allo spirito di San Francesco e dei suoi primi compagni. Lui ci ha ispirati, lui ci ha accompagnati, lui non ci ha mai abbandonati nelle innumerevoli prove. E con il suo sostegno oggi celebriamo la nuova vita che si spalanca dinanzi a noi e che sarà di tanti dopo di noi, perché ne sono certo, fratello. Tanti hanno già bussato alle porte dei nostri conventi, ma molti di più ne verranno per vivere anch'essi nello spirito di San Francesco». Ah, il nostro padre San Francesco, ribatté fra Ludovico, che al solo sentir nominare quel nome beato si estasiava ogni volta. Lui non fu di quelle anime stanche, in cui da gioia muore a poco, e lui vibrava la contentezza dello spirito, dono che a volte non riusciva a contenere tra le pareti del cuore e traboccava all'esterno con gesta da bambino. Di lui raccontano che quando la dolcissima melodia dello spirito gli ferveva nel petto, la manifestava con parole francesi e la vena dell'ispirazione divina che il suo orecchio percepiva distinto traboccava in giubilo. Raccoglieva talora un legno da terra e mentre lo teneva sul braccio sinistro, con la destra prendeva un archetto tenuto curvo da un filo e ve lo passava sopra accompagnandosi con movimenti adatti, come fosse un violino, e cantava in francese le lodi del Signore. Si dice anche, riprese l'altro, che un giorno vide un suo compagno con una faccia triste e malinconica, e sopportando la cosa a malincuore lo ammonì. Il servo di Dio non deve mostrarsi agli altri triste e rabbuiato, ma sempre sereno. Ai tuoi peccati riflettici nella tua stanza e alla presenza di Dio piangi e gemi. Ma quando ritorni tra i frati, lascia la tristezza e conformati agli altri. Infatti, Francesco amava tanto l'uomo pieno di letizia spirituale che per ammonimento generale fece scrivere in un capitolo della regola queste parole. Essi guardino i frati dal mostrarsi tristi all'esterno e rannuvolati come gli ipocriti, ma si mostrino gioiosi nel Signore e lieti e cortesi come si conviene. E fra Ludovico, la sua non era un'allegria superficiale, ma una gioia profonda che nasceva dall'intimo dello spirito come il dono che Dio fa ai suoi amici. Addirittura il nostro Santo Padre assicurava che la letizia spirituale è il rimedio più sicuro contro le mille insidie e astuzie del nemico. Diceva infatti: «Il diavolo esulta soprattutto quando può rapire al servo di Dio il gaudio dello spirito. Egli porta della polvere che cerca di gettare negli spiragli per quanto piccoli della coscienza, e così insudiciare il candore della mente e la purezza della vita. Ma, continuava, se la letizia di spirito riempie il cuore, inutilmente il serpente tenta di iniettare il suo veleno mortale. I demoni non possono recare danno al servo di Cristo quando lo vedono santamente giocondo. Se invece l'animo è malinconico, desolato e piangente, con tutta facilità o viene sopraffatto dalla tristezza o è trasportato alle gioie frivole. Per questo il santo cercava di rimanere sempre nel giubilo del cuore, di conservare l'unzione dello spirito e l'olio della letizia. Evitava con la massima cura la malinconia, il peggiore di tutti i mali, tanto che correva il più presto possibile all'orazione appena ne sentiva qualche cenno nel cuore. Il servo di Dio, spiegava, quando è turbato, come capita, da qualcosa, deve alzarsi subito per pregare e perseverare davanti al Padre Sommo sino a che gli restituisca la gioia della sua salvezza. Perché se permane nella tristezza, crescerà quel male babilonese e alla fine genererà nel cuore una ruggine indelebile se non verrà tolta con le lacrime. Già, aggiunse Fra Raffaele, la gioia è un clima del cuore da custodire con attenzione, perché non si inquini di male e di tristezza. Ma vi siete mai chiesto da dove nasce la gioia? Qual è la sua sorgente? Ebbene, la sorgente è in Dio. E a chi rimane unito a Lui, la gioia non viene mai meno, perché quella sorgente è inesauribile. Continuate, fratello. L'argomento è quanto mai gustoso ed è ben giusto che in giorni come questi la nostra anima se ne diletti. Volentieri. Tanto più che il solo parlarne rallegra anche me. Dicevo che la gioia viene da Dio. E ora aggiungo che la vera gioia nasce dall'amore. Non c'è altra qualità che dia sostanza alla gioia. Tutto il resto è falsità e illusione. Basta l'esperienza stessa a dimostrare ciò che dico, perché la vita dà conferma di ciò che è buono, rilasciando nell'anima una gioia verace, e di ciò che è male con il vuoto e la tristezza. Non c'è gioia vera nel possesso, neanche se avessi tra le mani tutti i beni del mondo. Non c'è gioia vera nel piacere, neanche se l'anima fosse sopraffatta da un'ondata di godimento. Non c'è gioia vera nell'ambizione, neanche se occupassi le più importanti cariche di questo mondo o avessi ai miei piedi e dalla mia parte un intero popolo. Non c'è in tutto questo che una parvenza di felicità. No, la gioia è un dono che viene da Dio, un regalo immeritato, una grazia dello Spirito che si può solo accogliere. È la gioia del sentirsi amati di un amore gratuito, totale, incondizionato. È sapersi amati perché Dio è buono e non perché io sono bravo. E così accogliendo questo amore, vivo anch'io l'altra faccia della gioia, quella di poter amare. Ecco la gioia, essere amati e amare. Non ce n'è un'altra, tutto il resto è polvere. Ma la gioia che viene da Dio non viene mai meno. No, essa sopravvive anche in mezzo alle contrarietà e anzi si purifica in esse, perché diventa sempre più l'espressione matura di un amore gratuito e senza tornaconto. È la gioia di amare, di essere buoni sempre, anche dinanzi al male e al dolore. A tal proposito, quanto vengo dicendo mi riporta alla memoria il brano della perfetta Letizia. Lo ricordate? Senz'altro. Eppure lo riascolto volentieri, perché ogni volta mi fa bene al cuore. Allora lo ascolteremo insieme, perché anch'io ne traggo sempre un grande nutrimento. Dunque, un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria degli Angeli, chiamò frate Leone e gli disse: «Frate Leone, scrivi». Questi rispose: «Ecco, sono pronto». «Scrivi», disse, «qual è la vera Letizia?» «Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine», scrivi. «Non è vera Letizia». «Così pure che sono entrati nell'ordine tutti i prelati d'Oltralpe, arcivescovi e vescovi e anche il re di Francia e il re d'Inghilterra», scrivi. «Non è vera Letizia». «Ancora, si annuncia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede. E inoltre che io ho ricevuto da Dio tanta grazia che risano gli infermi e faccio molti miracoli. Io ti dico, in tutte queste cose non è vera Letizia». «Ma qual è la vera Letizia?» «Ecco, io torno da Perugia e a notte fonda arrivo qui. Ed è tempo d'inverno, fangoso e così freddo che all'estremità della tonaca si formano dei dondoli d'acqua fredda congelata che mi percuotono continuamente le gambe e da quelle ferite esce il sangue. E io tutto nel fango e nel freddo e nel ghiaccio giungo alla porta. E dopo che ho picchiato e chiamato a lungo viene un frate e chiede: chi è? Io rispondo: frate Francesco. E quegli dice: vattene, non è ora decente questa di andare in giro, non entrerai. E poiché io insisto ancora, l'altro risponde: vattene, tu sei un semplice e un idiota, qui non ci puoi venire ormai, noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te. E io resto ancora davanti alla porta e dico: per amore di Dio, accoglietemi per questa notte. E quegli risponde: non lo farò. Vattene al luogo dei crociferi e chiedi là. Io ti dico che se avrò avuto pazienza e non mi sarò inquietato, in questo è vera Letizia, è vera virtù e la salvezza dell'anima. Dopo aver ascoltato il famoso brano della perfetta Letizia, i nostri due fratelli si guardarono un'ultima volta con un cenno d'intesa e un sorriso benevolo. Poi rimasero in silenzio, non avvertendo il bisogno di aggiungere altro. Dopo tutte le fatiche incontrate, la sapienza del poverello di Assisi penetrava nel loro cuore con una profondità nuova e incarnata. E sperimentavano la veridicità di quella gioia di cui ora andavano discutendo. È la gioia di chi sa accogliere e volgere al bene tutto ciò che la vita gli riserva. La giornata volgeva al tramonto ed essi si ritirarono ciascuno nella sua cella per ringraziare Dio della gioia che li aveva sempre accompagnati nel cammino, pur in mezzo a tante prove. Anche tu, mio caro pellegrino, tra il lodare e benedire il Signore per il tuo cammino e chiedere in dono la letizia che sempre accompagna gli amici di Dio. Buon cammino, pellegrino, il Signore ti benedica e accompagni i tuoi passi.